E siamo all'approfondimento di Alphaville. Buongiorno Cristina Artoni.
Buongiorno Francesca e ben ritrovati ascoltatori e ascoltatrici.
Se parliamo di giornalismo narrativo, il genere a cavallo tra romanzo investigativo e di non fiction, il primo nome che ci viene in mente è quasi sicuramente Truman Capote. E poi a seguire Norman Mailer e per arrivare ai giorni nostri con Emmanuel Carrère e Svetlana Alexievich. In realtà però il giornalismo narrativo ha avuto il suo pioniere nell'Argentina degli anni 50, già in piena deriva autoritaria. È Rodolfo Walsh, giornalista e scrittore, che nel 1957 pubblica Operazione Massacro, un'inchiesta sul campo condotta insieme alla collega Enriqueta Muñiz su alcuni civili sopravvissuti a una fucilazione da parte delle forze armate dopo circa un anno dal colpo di Stato e danni di Perón. Livraga, uno dei sopravvissuti, scrive: Walsh mi racconta la sua incredibile storia, li credo subito. Così nasce quell'indagine, questo libro, conclude il giornalista argentino in un passaggio del prologo di Operazione Massacro.
Ecco, in questa mezz'ora di Alphaville torniamo sulla figura di Rodolfo Walsh, giornalista in prima linea che poi però pagò con la vita le sue denunce, e lo spunto lo offre la ripubblicazione in questi giorni dalla casa editrice Sur proprio del suo libro Inchiesta, nella nuova traduzione a cura di Bruno Arpaia. Ma oltre a Walsh vogliamo tornare sul giornalismo narrativo, dalle radici alla sua diffusione. Anche oggi con noi due ospiti, ben ritrovata Marisa Caramella.
Buongiorno.
Buongiorno, lei è traduttrice dall'inglese per case editrici come Mondadori e Einaudi, curatrice per autori principalmente statunitensi, canadesi e sudafricani. Il nostro altro ospite è ben ritrovato, gli diamo subito il ben ritrovato anche a Marco Cassini.
Buongiorno, ben trovate e grazie per l'opportunità.
Editore di Sur, che ha fondato nel 2011, è traduttore, curatore e anche autore. Suo ultimo libro, lo ricordiamo, è Fascette Oneste, Se gli editori potessero dire la verità, uscito nel 2019 con l'edizione Italo Svevo. Realizza il podcast intorno ai libri intitolato Surround. Con i nostri ospiti partiamo subito con la definizione di giornalismo narrativo. Tom Wolfe, saggista statunitense, lo ha battezzato New Journalism. Ma possiamo disegnare i contorni di questo genere con i nostri ospiti? Iniziamo con Marisa Caramella, poi Cassini.
Beh, intanto analizziamo le parole. Nuovo giornalismo, nuovo ai tempi in cui l'ha battezzato Tom Wolfe. Perché adesso non si parla più di novità, è un giornalismo forse il più diffuso di tutti tra podcast eccetera, e con onorevoli e bravissimi nomi che non c'è più differenza con l'altro giornalismo, direi, cioè o c'è però insomma non è rilevante come era ai tempi. Sì, quindi quello che è interessante è vedere lo sviluppo di questa idea che è nata negli anni, fino agli anni 50, fino adesso, quando se io voglio sapere qualcosa sull'Iran, per esempio, vado a prendermi il podcast di Cecilia Sala, non vado a leggere un articolo dettagliato di quella situazione da qualcuno che è lì che per una settimana a interrogare i pezzi da 90. Mi sono spiegata abbastanza.
Sì, sì. Si vuole aggiungere, Marisa Caramella, vuole aggiungere qualcosa?
No, ho trovato questa interessantissima questa cosa di questo autore che non conoscevo, questo autore bellissimo, bravissimo, questo Walsh, perché ha scritto un romanzo che di giornalistico ha qualcosa certamente, perché c'è un'inchiesta dietro anche sofisticatissima, però quello che mi è piaciuto di più è la forza della scrittura narrativa. Questa volta la narrativa c'è davvero, in differenza con altri che si piccano di essere tali, perché c'è una passione incredibile nelle sue parole, nelle sue frasi, nelle sue ricerche, nelle sue descrizioni di cose un po' spagnolesche, il sangue, il delitto, le torture, cioè io non amo queste cose di solito, non mi interessano, se mi giallo che si basa su queste cose non lo leggo, però un romanzo come questo non sono riuscita a deporlo, non sono neanche riuscita a finirlo, perché ho avuto da voi il PDF soltanto l'altro ieri, E quindi ora appena deponiamo qua vado a finirlo di corsa.
Sì, è davvero appassionante Rodolfo Walsh e ovviamente ci torneremo. Marco Cassini, la sua definizione di giornalismo narrativo?
Dunque, non ne darei una io, visto che appunto abbiamo dei maestri, ho qui davanti la famosa antologia The New Journalism curata da Tom Wolfe, dove ci sono nomi appunto come Norman Mailer, Truman Capote ovviamente, Hunter Thompson, Gay Talese, Joan Didion, e, però appunto è interessante il saggio introduttivo che spiega un po' quali sarebbero queste novità, come diceva giustamente Marisa Caramella, ormai non possiamo più parlare di novità, forse il punto essenziale è appunto che vengono utilizzate per la prima volta da una generazione di giornalisti, scrittrici e scrittori, tecniche tipicamente letterarie e narrative, applicandole però al giornalismo e quindi spesso a un'inchiesta. L'altra cosa molto interessante che vediamo fare anche a Rodolfo Walsh, prima della teorizzazione di Tom Wolfe, è il cosiddetto punto di vista interno, l'immersione da parte del reporter, dello scrittore nella vicenda che sta raccontando, e questo lo vediamo succedere appunto anche in Operazione Massacro.
Marisa Caramella prima ci diceva che questo genere di giornalismo narrativo ha vissuto dei cambiamenti nel corso dei decenni, prima citava Cecilia Sala come esempio estremo, ma secondo quali variabili, Marisa Caramella?
È stato un'ondata e un diluvio l'idea di scrivere dei romanzi basati sulla verità e con un certo tipo di scrittura, soprattutto per quello che fa del nuovo giornalismo, come vogliamo chiamarlo, adesso non esiste più neanche il termine. La cosa interessante è la bellezza della scrittura, cioè l'arte, come sempre, non è che. Cioè un romanzo fiume scritto così è molto meno interessante e anche molto meno letto di un buon saggio che abbiamo come vogliamo, pezzo di giornalismo scritto in maniera mirabile. Tant'è vero che una delle antesignane di questo tipo di narrativa è stata una grandissima come Joan Didion. Quando parliamo del cambiare durante gli anni, all'inizio degli anni 80 la Didio, prima lei ancora negli anni 50, scriveva su Vogue e su Vanity Fair, quelle erano le riviste che mandavano avanti questa novità, non erano soltanto il New Yorker e Harper's, anzi queste due riviste di moda, chiamiamole così, facevano un lavoro eccellente e insieme a Didio a scrivere lì sopra delle cose meravigliose c'erano il suo marito John Gregory Dunn che traficava con dei romanzi anche delle storie truci di cronaca, e l'altro è il fratello di lui, Dominic Dunn, che comincia a scrivere con un pezzo magnifico sulla morte di sua figlia, che è il primo femminicidio americano vero e proprio di cui si sappia. Dominic Dunn era uno scrittore di vario genere e a un certo punto gli muore questa figlia strangolata dal fidanzato e da lì parte una sua continua ricerca di fatti eclatanti da rivisitare e riscrivere. Da lì i fratelli Menendez, O.J. Simpson, ha scritto su tutti. Il fratello più, come dire, più evoluto letterariamente, scriveva invece anche dei romanzi veri e propri. John Didion era lì come la bella e la brava e la eccellente e l'unica veramente interessante. C'è una cosa che lei dice quando parla della sua scrittura, dice: io scrivo essenzialmente per capire cosa penso, che cosa guardo, che cosa vedo e che cosa significa, che cosa tutto questo significa, e anche quello che voglio e quello di cui ho paura. In mezza riga, una e mezza, riesce a dire che cos'è una scrittura che non ha a che fare con la fiction soltanto, con la narrativa di romanzo classico, e quindi dà un'idea perfetta di quello che è anche questo tipo di giornalismo, che deve essere molto sofisticato. Comunque non si può pensare che basti scrivere delle cose più o meno vere o più o meno di cronaca nera, tuffandosi dentro la storia come si pensa. C'è anche quello, però alcuni si tuffano a pesce. Basta guardare adesso cosa esce su tutti i casi di cronaca nera e cosa si vede, anche non se ne può più. Però allora tutta questa curiosità e anche questa necessità di esplorare non c'era, e quindi esplode negli anni '80 con questo terzetto, Dizion e i suoi due fratelli, e marito e cognato, secondo me almeno. E poi ci sono teorie variatissime e filoni vari di cui magari sa di più Marco. Io non so moltissimo, sono arrivata fino a qua.
Giornalismo,
non so come c'entra in tutto questo.
Giornalismo sofisticato. Quindi, come promesso, torniamo a Rodolfo Walsh e Marco Cassini. Dicevamo, Walsh è stato il pioniere del giornalismo narrativo. Operazione Massacro è un'inchiesta scrupolosa scritta come un romanzo avvincente, appassionante. Ma in che contesto nasce questo libro di denuncia?
Beh, cioè, innanzitutto un contesto storico. I fatti narrati avvengono nel 1956, 70 anni fa, ed è proprio questo anniversario che ci ha spinti a decidere di ripubblicare quest'opera. E nel 56 si è da poco instaurata in Argentina la cosiddetta Revolución Libertadora, cosiddetta perché di rivoluzionario e di liberatore ha ben poco, perché in realtà è il nome che è stata data a una dittatura iniziata con un golpe con cui fu deposto Perón l'anno precedente. E poi c'è, come sempre nelle grandi narrazioni, un contesto più locale, fatto di piccole storie che si intrecciano con la storia con la S maiuscola. In realtà le storie piccole di Rodolfo Walsh sono quelle di un gruppetto di amici alla periferia di Buenos Aires che si vedono una sera per ascoltare a casa di uno di loro, uno dei pochi che possiede la radio in quegli anni, per ascoltare alla radio un match di pugilato, e senza alcun motivo vengono rastrellati da un comando militare, portati in un campo di notte e fucilati. Di questo contesto e di questa storia nessuno saprà nulla, e anzi possiamo dire nessuno avrebbe saputo mai nulla se non fosse intervenuto il caso. Quindi il caso appare nella frase udita dall'autore Rodolfo Walsh, che mentre un giorno sta giocando a scacchi in un bar sente da un tavolo accanto la frase «il fucilato è ancora vivo». Walsh a quell'epoca ha meno di 30 anni, uno scrittore di racconti polizieschi, e si interessa a questa storia in realtà più col piglio del giallista, diciamo, non è ancora un giornalista investigativo. Si avvicina a questa persona che ha detto questa frase e da lì inizia la sua investigazione. Questa persona gli dà un indirizzo, a questo indirizzo apparentemente non risponde nessuno, nessuno apre alla porta dove è stato inviato a cercare storie, finché due ragazzini per strada gli dicono: se lei è venuto a cercare quel signore che sta lì nascosto in cantina, bussi tre volte, vedrà che le apre. Quindi sembra quasi una storia, una favola con degli elementi stranianti, e invece da lì inizia l'investigazione. Walsh capisce a che fucilazione ci si riferisce, come mai c'è un superstite. Questo superstite gli racconta che di superstiti ce ne sono ancora, e così appunto il piglio del narratore di gialli si incrocia con la messa in scena della sua stessa ricerca. Come abbiamo detto, una delle caratteristiche di questo tra virgolette, nuovo genere di scrittura, nuovo per l'epoca, era che noi vediamo Walsh stesso in scena quando si mette alla ricerca, quando ascolta quella frase, quando posa gli scacchi e si avvia verso la storia, a questo punto con la S maiuscola, anche lui che gira a vuoto o che si esalta perché un indizio lo sta portando sulla giusta strada. E di fatto noi quindi vediamo svolgersi sotto i nostri occhi una vicenda mentre lo scrittore la racconta.
È il punto di vista interno dell'opera di cui parlava prima. Abbiamo visto il contesto e la genesi di Operazione Massacro. 8 anni dopo quest'opera, nel 1965, Truman Capote descrive nel dettaglio un quadruplice omicidio avvenuto negli Stati Uniti, pubblicando il suo celebre A Sangue Freddo. Il libro descrive la realtà degli Stati Uniti dell'epoca e viene pubblicato come romanzo, ma per tutti con il tempo diventerà il primo cosiddetto romanzo verità, e cioè un'inchiesta che si fa romanzo. Capote, secondo lei, Marisa Caramella, potrebbe essere stato influenzato in qualche modo dal lavoro di Rodolfo Walsh o è del tutto improbabile?
Dunque, in letteratura è tutto possibile, lo dico seriamente. Quindi
il mondo del possibilismo, certo.
Ma insomma, cioè, stiamo parlando di gente che scrive delle cose che sono senz'altro basate sulla verità, ma non sa quanta e non sa nemmeno come si muovessero. Non riesco a immaginare Capote che vada in Argentina a vedere cosa succede, per esempio, anche se non era uno che stava sempre solo a Manhattan. Comunque il contesto di Capote è tutto diverso ovviamente da quello del romanzo di Walsh. Se possibile è quasi l'opposto. Non è politica con la P maiuscola, come quella di una rivoluzione, come si chiama, liberatrice, che non era per niente liberatrice. È un contesto tutto americano. Non dimentichiamo intanto che insieme a lui c'era a fare il romanzo, a scrivere anche, a suggerire, a correggere, ad aiutare in maniera definitiva e decisa l'autrice del Buio oltre la siepe, Harper Lee. Quindi l'intento politico dei due era chiaro come il sole, era andare a vedere e a scavare non l'America, no, l'America rurale, il centro, il cuore dell'America, quello che vota Trump, posso aggiungere. Quindi, almeno così dicono, vanno questi due signori perché sono incuriositi da morire dal fatto di sangue successo appunto in una cittadina tranquillissima del Kansas, dove tutti hanno la fattoria, il vicino, il cane, le bambine che vanno a scuola, le ragazzine più grandi, insomma una normalità assoluta di quelle che vediamo al cinema ogni tanto quando qualcuno fa una specie di film documentario sugli anni 50. Questo paradiso, comunque questo magari era un purgatorio, viste poi le storie che vi succedono. Però Capote ha come l'intuizione che poi avranno tanti altri che avevano già avuto i realisti nell'Ottocento e i primi del Novecento, di capire che sotto quei campi di Gran Turco si celava altro, e cioè qualcosa di veramente misterioso, perché l'assassinio di queste 4 persone è veramente misterioso, misteriosissimo. Non si capisce se viene fatto per rubare, non so se vi ricordate, è inutile ripetere la trama del libro, ma il problema che salta fuori chiaramente è che è inspiegabile che in mezzo a quei campi di Gran Turco, di grano, col cane, con l'asinello, quel che era, adesso non mi ricordo più, e le ragazzine per bene saltassero fuori 2 assassini efferati, perché poi l'assassino è stato terribile. Mi ricordo vagamente adesso perché non l'ho riletto, un po'. Mi ricordo che avevano persino approntato un materasso per metterci sopra a morire uno dei 4, quei 2 delinquenti cosiddetti, che per Capote però non sono proprio solo dei delinquenti. Quando arriva lì, entra nella loro amicizia insomma, diventa intimo delle storie di uno dei 2 soprattutto, con l'aiuto anche di Harper Lee e con l'aiuto anche del, non so, i poliziotti locali, si cerca di capire cosa pensano è successo in quella fattoria e perché. Allora, dopo di allora ce ne sono stati fatti di film sul Midwest degenerato, soprattutto quello sui serial killer, no? Improvvisamente il Midwest diventa terra dove tutti quanti sotto la casetta hanno nascosto un cadavere, non si capisce come. Comunque, l'immaginario fictional è quello. Quello più veritiero è quello è il l'immaginario di Truman Capote. Quindi fa un servizio enorme in realtà alla comprensione di quella che è l'America rurale, che è importante. Per arrivare a un altro autore così potente, io arrivo a Twin Peaks, di, non c'entra con la letteratura, chiaramente, però sì, però sono, è la prima serie che io mi sono goduta con grande soddisfazione, dopodiché tutte le altre sembrano niente. E anche lì, va bene, non era il Kansas, era il Northwest, però anche lì, sotto quei giardini, sotto quegli alberghi, sotto quelle cascate che scendevano al contrario, c'era il male con la M maiuscola, che è quello che da sempre nella letteratura americana si nasconde. Prima all'inizio all'arrivo dei padri fondatori si nascondeva nelle foreste, ricordate tutti i romanzi del New England, Hawthorne, eccetera. Poi comincia a nascondersi nel Midwest con altre storie, e fra l'altro anche quella di Truman Capote, e poi si scatena con le storie di serial killer dappertutto. È come se l'America fosse veramente un posto dove sotto ogni casa c'è un cadavere. Questo non aiuta a capire, chiaramente, è un immaginario letterario, chiamiamolo come, anche commerciale, perché il successo di questa cosa è stato gigantesco, no? Anche adesso non facciamo che vedere indagini su cittadini al di sopra di ogni sospetto per fatti di sangue orripilanti, che poi magari si rivelano anche veri. Adesso io non seguo più qua perché mi deprime, però quelli americani sui serial killer mi hanno depresso a lungo, però li ho seguiti a lungo anche perché ero molto amica di Bret Easton Ellis, il quale mi riceveva sempre con un nuovo libro su qualche serial killer efferato a Indianapolis, per esempio.
Quindi su questo dedicheremo un'altra trasmissione, Marisa Caramella.
Scusatemi, io vado sempre fuori tema, perché in realtà il tema di non proprio di Truman Capote è quello: il male che si nasconde sotto la superficie di questa meravigliosa democrazia. Adesso lo sappiamo anche noi che c'è, no?
Sì.
O no?
Sì, sì, lo sappiamo.
È definitiva, la diagnosi è definitiva, però non vogliamo andare quello lì, un'altra trasmissione di 10 ore.
Marco,
grazie comunque per la pazienza.
Marco Cassini, ma come se, per tornare a Rodolfo Walsh, come si è svolto il suo lavoro di documentazione e ricerca di testimoni? Sappiamo che insomma era in una condizione difficilissima, molto rischiosa durante di fatto l'arrivo del regime.
Sì, beh, ecco, come dicevo, lui si mette in scena, quindi nel libro racconta molto, questo libro si potrebbe dire che oltre a essere un grande esempio, forse appunto per alcuni il primo esempio di un nuovo tipo di giornalismo narrativo, è anche al tempo stesso una sorta di manuale di questo genere di scrittura, perché lui racconta, adesso prendo alcuni esempi, alcuni brevi stralci. Quando lui ascolta quella famosa frase, il fucilato è ancora vivo, prosegue: non so cos'è che mi attira di quella storia vaga, lontana, piena di cose improbabili. Non so perché chiedo di parlare con quell'uomo al bar e perché dopo parlerò con Carlos Livraga, che è il suo famoso superstite. Poi però lo scopro. Guardo quella faccia, il foro nella guancia, no? Il foro del colpo di fucile, e mi sento insultato. Livraga mi racconta la sua incredibile storia e io gli credo subito. È così che nasce quell'indagine e questo libro. Poi, poco più avanti, dice: è questa la storia che scrivo a caldo e di getto. E qui entra il mestiere, questa frase mi piace moltissimo perché dice: la scrivo a caldo e di getto in modo che non mi precedano. A quel punto c'è anche il giornalista che vuole arrivare prima sul caso, no? E quindi dice: non voglio che mi precedano, ma poi quella storia si va sgualcendo in tasca giorno dopo giorno perché la porto in giro per tutta Buenos Aires e nessuno me la vuole pubblicare. Quindi vediamo anche lui alla ricerca e con la frustrazione di avere una storia importantissima, non soltanto per lo scoop, per il valore giornalistico, ma perché ha capito che quella storia è un insulto al Walsh cittadino, no? E quindi vuole che venga, che venga pubblicata. E ecco, di fatto poi lui finirà col dire: io sono uno che impiega molto a scrivere, ci ho messo degli anni a comporre questa storia, perché la letteratura non è altro che un lento passaggio per superare la propria stupidità. Questa è un'altra frase che mi è piaciuta moltissimo.
Operazione Massacro, è da qui che siamo partiti, l'ho appena ripubblicato l'editore Suri, il libro di Rodolfo Walsh, è da qui che siamo partiti per questo approfondimento sul giornalismo narrativo. Siamo arrivati anche a Brett Easton Ellis, che tra l'altro è uscito in Italia, se non sbaglio, nel 2023 con il suo ultimo libro Schegge, un altro che aveva un punto di vista interno decisamente prorompente, decisamente affilato. Io ringrazio molto Marisa Caramella, traduttrice e curatrice per autori principalmente statunitensi, canadesi e sudafricani. Grazie anche a Marco Cassini, editore di Sur. Grazie.
Grazie mille.
Grazie a voi.
A presto.
Grazie a voi.
E grazie anche a Cristina Artoni.
A voi, arrivederci.
Grazie anche a Cristina.